Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va ed ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà nemmeno la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due o tre di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Acclamiamo alla parola del Signore. Che oggi è stata proclamata. Pensate che da 2000 anni questa parola, anzi il profeta Ezechiele da 650 anni prima che arrivasse il Messia, quindi ancora prima, questa parola viene proclamata. Purtroppo noi cristiani siamo tentati a volte di fare gli orecchi da mercante. Di che cosa si tratta? Di quello che in pratica va a colpire, potremmo dire, un po' il peccato originale dei nostri giorni, del 2014, del mondo occidentale, della nostra carissima Italia, del nostro carattere, del nostro temperamento, tipicamente italiano, europeo, di vivere, cioè la nostra esistenza, non come se fossimo i re, gli imperatori o in pratica quelle persone che hanno sempre, sempre ragione, che non vogliono sentire pareri da nessuno, ma che vivono la loro esistenza, direi, quasi come se fossero loro soli alla vertice del mondo in cui vivono. È una tentazione questa che nasce soltanto quando si cerca, volutamente o meno, coscientemente o meno, di cancellare Dio dalla propria esistenza. Allora quello che penso io è legge, quello che penso e che faccio io è assoluta volontà mia e che deve andare bene per gli altri, quello che scelgo e che decido io va per la maggiore, perché io ho sempre ragione. È la tentazione questa più subdola. Vivere come se Dio non ci fosse, vivere quindi ignorando gli altri che sono l'immagine, l'icona di Dio. addirittura dopo 2650 anni dal profeta Ezechiele, ci richiama che non è addirittura quasi per assurdo, non è Dio al primo posto, ma è il fratello e la sorella al primo posto delle nostre attenzioni, del nostro amore, dei nostri servizi. La carità, dice San Paolo ai Romani, è la pienezza della legge. L'amore pertanto agli altri, l'amore ai fratelli, chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Per questo l'amore vicendevole è, potremmo dire, quasi la legge suprema. E nella prima lettura abbiamo una conseguenza, io credo rivoluzionaria, se applicata nella nostra società contemporanea. Sentite cosa dice il profeta Ezechiele: se tu non parli al malvagio, che so io, se tu togli il saluto, se tu non lo vai mai a trovare, se tu lo ignori nella tua vita, se tu una volta che l'hai condannato lo metti, lo sbatti in prigione e lo lasci là oltre le sbarre, se tu non parli al malvagio, della sua morte io domanderò conto a te. Ricordate Caino e Abele, libro della Genesi, quando Caino si accorge del male sommo che ha compiuto uccidendo per invidia il fratello Abele e fugge. È il Signore che lo insegue, è il Signore che parla anche a Caino, che ha appena ucciso il fratello. Caino, dov'è tuo fratello? È lui che risponde in maniera piuttosto spocchiosa: ma sono io il custode di mio fratello? Cercatelo, addio questo. La correzione fraterna quindi è ciò che in fondo dimostra, in maniera concreta, fattuale, pratica, quell'amore che noi abbiamo nei confronti degli altri. Anzitutto ascoltare gli altri, ascoltarli per mettere in crisi la nostra coscienza, ascoltarli con le parole, con il cuore, ascoltarli con la nostra vita, perché qualcosa di bene loro ce lo dicono, perché ci amano. E anche quando fossero invidiosi o gelosi, anche in quel momento dovremmo essere così maturi nella fede cristiana da poter lasciare quelli che sono le scorze più o meno amare e cercare invece di cogliere il bene di ciò che il tuo fratello o la tua sorella ti dicono. La correzione fraterna quindi è quando io sbaglio secondo gli altri, Deo grazia, se te lo dicono. Ascoltarli con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Ecco perché allora c'è questa gradualità di correzione fraterna. Tu sbagli o un altro fratello sbaglia? Risolvete le cose tra te e lui personalmente, da persona a persona. Non ti ascolta, dillo a due o tre persone, testimoni che possono ascoltare, possono avere maggiore autorevolezza nei confronti dell'altro. Non ascolta neanche, dillo alla comunità. Non ascolta nemmeno la comunità, sia per te pagato e pubblicato. È una gradualità questa che nelle nostre famiglie oggi purtroppo è tanto dimenticata. Esempi esempi che sono probabilmente molto astratti, ma che hanno bisogno di essere incarnati nelle nostre famiglie. Nostra figlia o nostro figlio a scuola ricevono un rimprovero, una nota, un qualcosa. Papà e mamma che partono, lancia e resta, chi sbaglia chi è? Normalmente l'insegnante. Ma lei non capisce mio figlio, ma lei ce l'ha con mio figlio, ma io lo devo cambiare da questa classe, da questa scuola, lo devo mettere da un'altra parte. Oggi la mentalità di un figlio che può sbagliare, come tutti i bambini, come tutti gli adolescenti, come tutti i giovani, come tutti gli adulti e gli anziani, non c'è più. Mio figlio, quel che fa, ha ragione. E io lo devo accontentare sempre e comunque in figlio. Questa è un'educazione molto limitata. Altri esempi che possono fiorire ormai a miliardi nella nostra comunità e nella nostra società. Cosa può succedere oggi nel mondo delle nuove generazioni? Parecchie volte per colpa nostra di adulti, che i nostri giovani crescono con una mentalità talmente strana che non hanno più il senso delle regole e dei valori. Perché? Perché non l'hanno ricevuto quando erano bambini, adolescenti o quando erano nella giovinezza. Per cui fare il bene e fare il male è la stessa cosa. Non hanno avuto quella che noi chiamiamo la correzione paterna, paterna e fraterna. Il figlio unico tante volte ha questo rischio enorme di essere l'oggetto dell'amore, dell'accondiscendenza piena, completa e totale dei nonni paterni, dei nonni materni, degli zii, del papà e della mamma, per cui si sente il centro del mondo, va a scuola, sbaglia una volta, è chiaro che la sua crisi è enorme, non voglio più andare a scuola, o che so io, non voglio più frequentare gli incontri di catechesi. È in questa prospettiva che dovremmo riscoprire il senso della correzione fraterna, anche perché i mass media tante volte ci hanno educato ad essere molto limitati nella nostra valutazione. Ti ripetono una, due, tre, cento, mille volte le stesse cose. Un esempio, gli ultimi papi cosa fanno? Chiaramente prendono posizione, direi a nome della Chiesa, con la Chiesa, nella Chiesa, contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta. Adesso questi sono i peccati più grandi, i peccati più forti, i peccati contro cui non si deve mai sentire ragione. Però i camorristi, i mafiosi sono gli altri, io non sono mai così. E questo crea una mentalità unilaterale. Vedi bene da una parte sola, in un solo senso. Ma un po'. E quando si parla di inseminazione eterologa, tu che ne pensi? Quando poi ti arrivano dei papà in crisi profonda di significato del loro matrimonio che dicono quello che c'è in casa mia non è mio figlio. Lei reverendo che cosa ne dice? Faccio bene o no a separarmi o a divorziare? E tu cosa rispondi? Quando in pratica una cultura, una legge crea l'abitudine. Occhia della inseminazione omologa o eterologa, la stessa cosa. Questi sono i peccati pubblici che non ce li diciamo più, ma fra i tantissimi. Allora la correzione fraterna come potrebbe esercitare un amore nuovo, un amore riscoperto nella tradizione bimillenaria della Chiesa. Io la chiamo alla maniera vecchia, perché così sfighiamo meglio. La correzione fraterna per eccellenza è la direzione spirituale, cosa molto dimenticata. Perché la confessione oggi, beh, insomma, a me non la faccio meglio, io che vado davanti a quel prete là che tutto sommato ha i suoi limiti e i suoi difetti, ah no, proprio no, Però la direzione spirituale è il fatto di riscoprire dove lo Spirito Santo spirituale soffia per la mia esistenza nella chiamata che il Signore mi rivolge. E il direttore spirituale è colui che può orientarmi nel nome del Signore a riscoprire il senso della vita e lo Spirito Santo nella mia esistenza povera quotidiana. Ecco perché siamo chiamati con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, a scegliere il direttore spirituale. Non oggi vado qui, domani vado là, domani vado da una parte, domani tra un mese ma vediamo. E poi siamo i superficiali della fede cristiana. Mentre invece la direzione spirituale ti aiuta ad approfondire dove ti chiama il Signore, a che cosa ti chiama, come e quando ti chiama, nella vita concreta. Tutti questi modi ti aiutano ad aprirti al sacramento del perdono. Quel sacramento che oggi ritengo sia diventato, nonostante tutto, la Cenerentola dei sacramenti. Io mi confesso a Natale, due volte all'anno, tre volte all'anno è molto, ma non ne sento la necessità. E invece la Chiesa, Madre Maestra, dopo il Vaticano II, ti dà addirittura tre nomi per chiamare lo stesso identico sacramento. Non capita per nessun altro sacramento. Ti chiama penitenza, il sacramento del perdono, da quel fate penitenza, convertitevi e credete al Vangelo, e il verbo greco è cambia testa, cambia mentalità, metanoeo, cambia nous, cambia il tuo modo di pensare, di amare, di credere e di avere un cuore nuovo, direbbe il profeta Ezechiele. Oppure la chiama confessione, secondo un antico modo di cogliere la povera miseria dell'uomo di ieri, di oggi e di sempre. Perché io quando non ho nulla da poter offrire al Signore, che io ritengo di buono o di importante, ho i miei peccati, i miei limiti, i miei errori, i miei sbagli. Quelli possono confessare, lodare, glorificare la misericordia del Signore nei miei confronti. Pensate, perché il Signore è grande e onnipotente nella misericordia del perdono. E poi l'altro modo di chiamare il sacramento del perdono, la riconciliazione. Nella nostra povera testolina, il libero arbitrio tante volte deve in un modo o nell'altro presiedere anche all'amore del Signore. Io posso purtroppo, si dice, abusando della mia libertà, aggiungo io, ma posso dare contro al Signore. Tu, Signore, non la pensi come me. E questo litigare col Signore significa ignorare che Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui, direbbe Giovanni. E allora la capacità del sacramento del perdono di riconciliarci con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma se il sacramento del perdono noi lo mettiamo come la specie di supermarket in cui io vado ogni tanto a pulire la mia vita. Il sacramento del perdono viene molto, molto declassato, quasi, quasi banalizzato. Se invece io colgo la formazione, l'educazione paziente, quotidiana, laboriosa, alla correzione fraterna, alla direzione spirituale, al vivere la dimensione essenzialmente comunitaria della nostra vita cristiana, perché noi siamo Chiesa e quindi quando faccio qualcosa di bene alzo il tono della comunità, quando faccio qualcosa di male l'abbasso, allora la mia vita può anche celebrare il sacramento del perdono nel senso del festeggiare insieme che noi siamo veramente poveri uomini perché pecchiamo, anche il giusto pecca 7 volte al giorno, ma possiamo anche nell'amore misericordioso del Signore riprendere la nostra chiamata e ricominciare da Lui. Dio, lo abbiamo cantato stamattina, ha riconciliato a sé il mondo nel Signore risorto, affidando a noi la parola.